Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
È un uomo che ci fa sentire il primato di Dio e perciò parlo proprio anche a noi, a questo nostro mondo. Senza Dio l'uomo perde la sua grandezza, senza Dio non c'è un vero umanesimo.
Terza pagina. Notizie e risvolti dal mondo della cultura. Terza pagina. Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Queste parole il Santo Padre le pronunciava in aula Paolo VI all'udienza generale di mercoledì 8 agosto 2007. Stava parlando di Gregorio di Nazianzo, dottore e padre della Chiesa, conosciuto anche come Gregorio il Teologo. E IV secolo, una natura profondamente contemplativa, e a fatica accettò il suo destino di vescovo di Costantinopoli. Di lui rimangono vari testi, tra cui anche una rappresentazione sacra, soprattutto però discorsi e omelie, e per la maggior parte risalenti appunto al periodo in cui fu vescovo di Costantinopoli. Oggi abbiamo la bella occasione di avere al telefono uno dei massimi esperti di Gregorio di Nazianzo. Si tratta del professor Francesco Trisoglio della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il professor Trisoglio è stato assistente del professore, poi cardinale, Michele Pellegrino alla Cattedra di Storia della Letteratura Cristiana Antica alla Facoltà di Lettere dell'Università di Torino. E in questa università poi ha gestito anche la Cattedra di Storia Bizantina e poi di Storia della Civiltà e della Tradizione Classica, soffermandosi appunto sugli scrittori greci e latini, pagani e cristiani, autore di numerosi saggi, volumi, indagini varie. E i suoi interessi critici vertono soprattutto sul valore spirituale, umano e artistico degli scrittori appunto da lui studiati. Lo ha intervistato sulla figura mai abbastanza esplorata e conosciuta di San Gregorio Nazianzeno, Arianna Catti De Gasperi.
Professore, perché Gregorio di Nazianzo fu soprannominato il teologo?
Inquadriamolo cronologicamente. Nacque verso il 330 ad Arianzo, sobborgo di Nazianzo, cittadino della Cappadocia, e lì morì poi nel 390. Il titolo di teologo, che vale conoscitore ed adoratore di Dio, fu esclusivo dell'Apostolo Giovanni per l'alato e penso prologo del suo Vangelo. Unico ad essergli affiancato per un privilegio insigne fu Gregorio di Nazianzo, il quale si meritò questa eccellente distinzione per le sue 5 grandi orazioni teologiche pronunziate a Costantinopoli nel 380, nelle quali espose in sicurezza e chiarezza la dottrina trinitaria contro Sabelliani, Ariani, Macedoniani e negatori dello Spirito Santo.
Senta, e quale fu il suo apporto essenziale?
Sì, fu la salda e definitiva sistemazione della dottrina sullo Spirito Santo. In antecedenza c'erano state trattazioni preliminari di Sant'Atanasio e di San Basilio. Gregorio pose il sigillo definitivo.
E invece quale fu la caratteristica specifica della sua spiritualità?
Sì, fu molto originale. Si prefisse di essere monaco laico dotto. Si propose un'austerità di vita che però esulava dagli eccessi penitenziali dei monaci siriani ed egiziani, e si propose di tutelare la propria libertà di iniziativa. Stette per qualche tempo nella comunità monastica dell'amicissimo San Basilio ad Annesi, ma poi ne uscì. Desiderava libertà di respiro e libertà di azione. Per la diffusione della dottrina dogmatica capì l'esigenza fondamentale di una fondazione culturale che presentasse la verità teologica depurandola dalle distorsioni in voga al suo tempo. Si attenne in dedizione totale e a questo, e perciò rifuggì dagli impegni ecclesiastici. Subì con forte riluttanza l'ordinazione sacerdotale verso il 362 che gli fu imposta, e con altrettanta insofferenza la consacrazione episcopale, alla quale fu costretto nel 381 ad opera di San Basilio. Quando nel 379 fu chiamato dalla piccola comunità monastica, nella piccola comunità nicena di Costantinopoli, a difesa sua, capì che era sua missione accorrervi come vescovo per difendere la fede violentemente aggredita dagli ariani. Anche come vescovo spiccò per purezza integrale di vita e per un'eccellenza culturale che si esplicava in una oratoria misurata ed elegante che gli valse l'epiteto di Demostene cristiano.
E professore, mi può dire quale fu il tratto specifico della sua fisionomia spirituale?
Sì, fu quello di essere teologo preciso e poeta elegante. Oltre ai 45 discorsi, all'epistolario ci ha lasciato un patrimonio poetico in versi di circa 20.000 versi. Sono di contenuto dogmatico in generale, morale ed autobiografica. Molti suoi carmi hanno un prevalente interesse contenutistico-teologico, ma sono pure animati ad un'assunzione personale che li fa vibrare. Il carme sulla natura umana ha penetranti accenti di interiorità che fanno pensare ad un anticipo del romanticismo.
È la Pasqua del Signore. È la Pasqua, sì, la Pasqua, a gloria solenne della Trinità. È per noi la festa delle feste, la solennità delle solennità. Come il sole supera le stelle col suo splendore, così la Pasqua supera tutte le altre feste, non solo quelle degli uomini, che sono puramente terrene, ma anche quelle che sono di Cristo stesso e che si celebrano in suo onore. Ieri l'agnello veniva immolato e gli stipiti delle porte aspersi di sangue, mentre l'Egitto piangeva i suoi primogeniti, e noi, protetti da quel sangue prezioso, sfuggivamo all'angelo sterminatore, a cui quel segno incuteva timore e rispetto. Oggi abbiamo definitivamente lasciato l'Egitto, la tirannia del faraone crudele e l'oppressione dei sorveglianti. Siamo stati liberati dal lavoro dell'argilla e dei mattoni. Nessuno può impedirci di celebrare, a gloria del Signore nostro Dio, la festa dell'Esodo e di celebrarla non con il vecchio lievito della malizia e della malvagità, ma con il pane azimo della sincerità e della verità, perché ormai non portiamo più niente con noi dell'empio lievito d'Egitto. Ieri ero stato crocifisso con Cristo, oggi con Lui sono glorificato. Ieri morivo con Lui, oggi con Lui torno alla vita. Ieri con Lui venivo sepolto, oggi con lui risorgo. A colui che per noi ha sofferto ed è resuscitato, offriamo dunque dei doni. Penserete forse che io parli di oro e di argento, di tessuti o di brillanti o pietre preziose, materie effimere di questa terra destinate a rimanere quaggiù? Offriamo piuttosto noi stessi, perché queste sono le ricchezze più gradite e più degne di Dio. All'immagine di Dio che in noi restituiamo tutto lo splendore che le è proprio, riconosciamo la nostra dignità, rendiamo onore al modello originario. Cerchiamo di comprendere la potenza di questo mistero e lo scopo per cui Cristo è morto. Cerchiamo di essere simili a Cristo, dal momento che Cristo si è fatto simile a noi. Diventiamo Dio per mezzo di Lui, dato che Lui si è fatto uomo per noi. Egli ha preso su di sé quello che c'era di più basso per donarci quello che c'è di migliore. Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Ha preso forma di schiavo perché noi ottenessimo la libertà. È disceso perché noi fossimo innalzati. È stato tentato perché noi superassimo la prova. È stato disprezzato perché noi avessimo la gloria. È morto perché noi fossimo salvati. È salito al cielo per attirare a sé quelli che giacevano a terra, caduti nel peccato. Ciascuno dia senza riserva. Offra tutto a colui che, sostituendosi a noi, ha dato se stesso come prezzo della nostra redenzione. Penetrando nel mistero, non possiamo dare nulla di meglio che noi stessi, diventando per Cristo tutto quello che Lui è divenuto per noi.
Un esempio del bello stile di Gregorio di Nazianzo attraverso questo inno sulla Pasqua del Signore. E riprende ora l'intervista di Arianna Catti De Gasperi al professor Francesco Trisoglio, esperto di Gregorio Nazianzeno. La domanda è se esistono alcune forme letterarie particolari nella sua produzione.
Fu l'unico scrittore greco a comporre una sacra rappresentazione. Il suo dramma, la Passione di Cristo, ha forti caratteri di penetrazione psicologica e di schermata ricchezza dogmatica. L'opera gli fu immotivamente negata per dei preconcetti. Invece, a esaminarlo profondamente e tramite anche una mia documentatissima indagine, credo che la situazione sia definitivamente risolta nel senso della sua autenticità gregoriana. L'unico autore a comporre una sacra rappresentazione nel mondo greco.
E come difensore e propugnatore dell'ortodossia, che tono assunse?
Il suo stile fu una diversa polemica condotta sempre con assoluto controllo. La sua acuta e misurata sicurezza dogmatica lo fece considerare nei concili successivi quale garante delle loro decisioni. Accanto ai canoni, i concili richiamavano il parere di Gregorio di Nazianzo.
Possiamo dire che Gregorio di Nazianzo fu un temperamento dalla vivace reattività. Quale fu il suo gesto più clamoroso?
L'abdicazione dalla dignità di patriarca di Costantinopoli, una dignità fortemente ambita da tutti, capitale dell'impero, abdicò per due motivi. Nel 381 si tenne, sotto la presidenza di Gregorio, il secondo concilio universale ecumenico, durante il dibattito sullo Spirito Santo, i padri, sotto la pressione dell'imperatore Teodosio, che desiderava recuperare i nemici dello Spirito Santo, definirono lo Spirito Santo in una forma un po' evasiva, cercando di accontentare un po' tutti. Questo scontentò però fortemente Gregorio, che amava le linee rette, precise, oneste. Volle, insistette, che anche per lo Spirito Santo si ponesse il termine chiave consostanziale che era stato posto a Nicea per il Figlio Cristo. Il Concilio non lo accontentò. Il termine non c'è e questo lo urtò fortemente. Ci fu un'altra delusione. Ad Antiochia, la terza città dell'impero, forse 400.000 abitanti, c'era un lamentevole scisma tra cattolici. Intervenne Gregorio per muovere il Concilio ad operare attivamente per una riconciliazione. Il Concilio tentennò piuttosto. Vide che i suoi due ideali fondamentali, la precisione teologica sullo Spirito Santo e la pacificazione ecclesiale della Chiesa ad Antiochia, non erano stati accolti. E allora abdicò e si ritirò. Affermò la divinità inequivocabile del Figlio e anche la unità cattolica. Dopo si rifiutò di mettere la sua firma ideale. Si ritirò perché ai suoi ideali dedicò completamente, in assoluta rettitudine, la sua vita.
Ringraziamo il professor Francesco Trisoglio, studioso di Gregorio di Nazianzo, e vorrei citarvi un pensiero di San Gregorio, appunto, di Nazianzo su Maria. Se qualcuno non crede che la Santa Maria è madre di Dio, si priva della divinità. Ecco, un pensiero a Maria alla vigilia dell'apertura del mese mariano. E allora vorrei presentarvi a questo punto un bel libro su Maria, per Edizioni Messaggero di Padova, di Valentino Salvoldi. Ecco, in libreria La donna del silenzio, lodi a Maria e arte in suo onore. È un bel libro cartonato, ricco di riproduzioni artistiche, di riproduzioni di opere pittoriche. In quarta di copertina è stata riportata l'introduzione al volume del cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. Ecco, vorrei leggervene un breve passo perché ci sintetizza al meglio il senso di questo bel volume. Silenzio, guardiano dell'anima, silenzio, non rifiuto di parlare, ma immersione nell'essere. Silenzio, non mancanza di parole, ma ricerca dell'essenziale. Silenzio, non chiusura delle labbra, ma dilatazione dell'anima. Con queste immagini il teologo Valentino Salvoldi ci introduce a quel volto della Vergine Maria che egli definisce appunto la donna del silenzio. L'addolorata ci aiuta a vivere con speranza il momento più drammatico della vita di Gesù. Il libro di Valentino Salvoldi procede tematicamente, se ne ricava un piccolo trattato mariano alla luce appunto della parola silenzio, silenzio figlio del dolore, e colpisce evidentemente l'aderenza fra queste riflessioni di Valentino Salvoldi e la documentazione iconografica. Ecco, si possono contemplare opere di Taddeo di Bartolo, di Caravaggio, di Pietro da Cortona, di Giulio Romano, del Pinturicchio, del Perugino, di Pietro Lorenzetti, di Raffaello. Ecco, in un continuo dialogo appunto fra i testi, fra le riflessioni e appunto le opere pittoriche. Allora, tutto ciò in La donna del silenzio di Valentino Salvoldi, Lodi a Maria e arte in suo onore, edito da Il Messaggero di Padova con editrice Velar. Il legame tra silenzio e dolore ci porta ad un altro legame, quello fra dolore e musica, e un rapporto stretto per esempio nel gospel, una delle manifestazioni più sentite, più vibranti di questo nesso. Quella musica afroamericana nata nel sud degli Stati Uniti agli inizi del XX secolo e poi confluita in quel crogiolo di stili, di forme, di generi diversi che sarà il jazz. Il jazz che conserva nell'uso intenso dell'improvvisazione, dello swing, della sincope, del mix di ritmi diversi, il tono malinconico, le blu note, no? Le note blu. Ebbene, forse non sapete che lunedì prossimo, 30 aprile, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO celebra la prima giornata internazionale UNESCO del jazz, in collaborazione con l'Università Ulm, sede di Roma, la facoltà di interpretariato. Ci sarà questo, sarà allestito questa giornata, questo evento, e presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il jazz oggi è una forma d'arte internazionale che appunto parla tante lingue, unisce tante persone, un mezzo di comunicazione che supera tante differenze di razza, di religione, di etnia, di nazionalità, quindi possiamo a ragione definirlo un grande veicolo di pace, di conoscenza tra i popoli, e per questo appunto l'interesse dell'UNESCO. Allora, la serata di lunedì 30, ripeto, all'Auditorium Parco della Musica, giornata internazionale del jazz, si aprirà con il saluto del presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Giovanni Puglisi. Ci sarà una breve introduzione sulla musica jazz a cura di Adriano Mazzoletti, uno dei massimi esperti del jazz in Italia, grande amico della Radio Vaticana, e seguirà un concerto con Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria. Ma abbiamo al microfono per un flash Adriano Mazzoletti.
Io mi sono occupato di jazz da tanti anni, ma se vogliamo dire come il jazz è entrato nella mia vita, posso ricordare un episodio quando mio papà, che era un direttore di banca, figlio di un altro direttore di banca, che era un flautista per passione, suonava il pianoforte a casa, quando ero proprio piccolino, e suonava la musica ritmica degli anni 30-40, la musica ritmica che cantava Natalino Otto, Ernesto Bonino, l'orchestra di Pippo Barzizza. E io, quando avevo 3-4 anni, sentire mio padre, che al pianoforte si divertiva a suonare ritmicamente il pianoforte, questi motivetti che erano famosi a quell'epoca, in realtà ne rimasi affascinato.
Amici, si conclude qui la nostra terza pagina di oggi. Vi auguro buon proseguimento con i programmi 105 Radio Vaticana in diretta.
Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
I Pirenei si trovano e si chiedono, ma se non si chiedono, no.
Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC.